se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wilto!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Pioggia di gol, risultati imprevedibili, gran divertimento e qualche perplessità tattica. In Premier League non si era mai segnato così tanto. Nella nuova puntata di In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese, cerchiamo di capire perché e poi focus sui giocatori più decisivi del campionato, sul Burnley sempre più giù e un omaggio a Joe Kinnear.
Taken quickly. Palmer driving it. It's in! It's in for 4-3! It's absolutely unbelievable! Cole Palmer's won the game in the 101st minute!
La Premier League è scesa al livello del calcio che si gioca al campetto, ma è grandiosa lo stesso. Così The Athletic ha titolato una sua inchiesta sull'aumento vertiginoso dei gol nel campionato inglese. Perché si segna così tanto? Ed è davvero un buon segnale? Al microfono come sempre Paolo Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Cominciamo a incamerare qualche spunto interessante. Intanto vi facciamo sentire l'analisi di Samuele Mandarò sull'account Instagram della Gazzetta. È una chiave che potrebbe essere una delle spiegazioni di questo aumento dei gol.
La Premier League sta vivendo una rivoluzione, stagione dopo stagione. Come indica lo studio di Opta Analyst, quest'anno in Premier si segnano 3.24 gol a partita. È record dalla stagione 1964. È il campionato in cui si segna di più tra i top 5 e già questo fa la differenza. Ma perché si segna così tanto? Difese scarse? Portieri peggiori? Forse, ma anche attaccanti molto forti. Quest'anno l'11,9% dei tiri diventa gol. È record di sempre in Premier League. Quindi i giocatori sono diventati più precisi. Ma perché? Allenamenti migliori, ok, ma anche un modo diverso di attaccare. Questa stagione di Premier ha il record negativo di tiri fuori dall'area di rigore. Solo 9 a partita. E il record positivo di tiri da dentro l'area. In media 18,4. L'obiettivo è tirare da posizioni migliori, per lasciare meno al caso. Tanti gol, attaccanti più precisi e la volontà di entrare spesso in area di rigore. Gli ingredienti di una Premier League sempre più gustosa e bella da vedere.
E ora aggiungiamoci la riflessione del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
I numeri confermano quello che, guardando la Premier League, i tifosi sanno già: è il campionato più pazzo del mondo. È il più bello perché ci sono i giocatori più di talento, quasi tutti almeno, ma è il più pazzo perché ogni risultato è possibile, ogni magia è possibile, ogni errore è possibile, soprattutto in questa fase in cui è abbastanza sicuro chi vince, il Manchester City come perenne favorito, il Liverpool a lungo come sicuro antagonista, tornato quest'anno dopo la pausa della passata stagione, l'emergere dell'Arsenal. Per tutte le altre squadre ogni stagione è una sorta di transizione verso qualcosa, verso un ritorno al massimo livello per squadre come il Chelsea e il Manchester United, verso l'evitare la salvezza per tante altre. Allora ne escono partite pazze, in questa stagione in particolare se ne sono viste di pazze. Ero a Stamford Bridge per il famoso 4-3 tra Chelsea e Manchester United, col gol del 3-3 del Chelsea al minuto 100 e il gol del 4-3 al minuto 101. La combinazione di tutto è possibile perché ci sono i migliori talenti, perché ogni tanto si sbaglia, unita ai lunghi recuperi che da quest'anno sono una caratteristica del campionato, ha fatto sì che ci sia il record di gol segnati nei minuti finali, record di partite ribaltate, record di gol in assoluto. Ne esce un prodotto clamorosamente divertente, ne esce un prodotto che piace sempre di più ai tifosi, gli stadi sono sempre pieni, piace sempre di più in TV, sia in Inghilterra che all'estero, e la Premier League, anche grazie a questo essere imprevedibile, non fa che consolidare la sua fama di campionato di riferimento. E come si dice qui, se qualcosa non è rotto, perché provare a ripararlo? Onestamente questa Premier non mi sembra abbia bisogno di essere riparata, anzi, per un tifoso neutrale, vedere City, Arsenal e Liverpool distanziate di un punto a 7 giornate dalla fine, con l'idea che questa sarà una corsa incertissima fino alla fine, che questa sia la Premier più tirata degli ultimi anni, che ci siano tantissime cose non decise, non manca un mese circa alla fine della stagione, è sicuramente qualcosa di cui andare fieri, qualcosa in cui continuare a sintonizzarsi.
Allora Stefano, tanti spunti, tante spiegazioni, tante congetture, adesso passo la parola a te. Io dico che purtroppo, pur essendo un amante totale da tantissimi anni della mentalità e del calcio inglese, ogni tanto di fronte a qualche 4-3 folle deciso negli ultimi minuti con magari degli errori difensivi madornali, tendo a storcere il naso e a preferire la bloccatissima Manchester City-Arsenal 0-0. È un po' di italianite che ogni tanto mi contagia. No, a parte le battute, calcio bellissimo, qualità altissima, tutto bellissimo, forse anche qualche errore di troppo. Te la butto lì e poi a te le tue analisi e congetture.
Ma sì, perché non ricordo chi diceva, forse voi che siete molto molto più datati di me, scherzo, vi ricordate chi diceva la frase che la partita perfetta finiva 0-0, insomma.
Annibale Frossi.
Ecco, sapevo che non mi avresti deluso. Io Annibale Frossi onestamente l'avevo rimosso, ma la frase l'avevo invece ben in mente, e forse è un'esagerazione naturalmente, però insomma è un concetto che tutto sommato anche a me... è un concetto che è vicino anche al mio modo di pensare. Partite che terminano 4-3 e anche, come dicevi tu, spesso con ribaltoni all'interno della stessa partita, in cui veramente ci sono 3 o 4 partite nello stesso match, mi danno l'idea sostanzialmente di mancanza di controllo. Poi è chiaro che ci sono esempi spostandoci da questa parte dell'Europa, e cioè in Italia rispetto a quello che succede in Inghilterra, di tentativo magari esasperato di gestione. Mi riferisco per esempio alla filosofia di Allegri, che è un allenatore che tutto sommato, una volta segnato l'1-0, gradisce che la sua squadra si imposti in maniera tale da non rischiare ribaltoni per mancanza di equilibrio, con tutto quello che poi se ne può pensare sull'estetica del gioco e altre cose che qua non ci interessano. Adesso parliamo semplicemente di equilibrio all'interno di una partita. Qui magari è esagerato da questo punto di vista, nel senso che magari poi la paura di prendere il ribaltone inibisce un pochino l'iniziativa, la voglia di andare a cercare il raddoppio. Gli inglesi, per definizione, il tipo di calcio inglese, perché poi i tecnici non sono in gran parte inglesi, però hanno sempre avuto un po' nella mentalità, le grandi squadre inglesi, quella di andare a cercare comunque il gol in più, il 2-0, e non solo per discorsi di differenza reti, perché poi la differenza reti può contare e magari in un campionato come questo qui conterà tantissimo. Però ecco, è più che altro mentalità, no? La mentalità di andare comunque con coraggio a cercare di dilatare un vantaggio per tutto sommato mettersi al sicuro, mettersi in sicurezza in maniera propositiva e non in maniera più guardinga, diciamo, e prudente. Quando vedi che nella stessa partita però veramente, come dicevo, si ribalta la situazione 2 o 3 volte, mi fa pensare che nessuna delle due squadre sia o fosse veramente in controllo della situazione, no? E quindi non so se preferire lo 0-0, cioè il City versione 0-0 con l'Arsenal, o il City versione 3-3 con Real Madrid, che poi noi registriamo all'indomani di questa clamorosa partita di Champions, che insomma riconcilia un po' con i punteggi un pochino più rotondi.
Ho sentito... Sì, poi Stefano, sì, citi la partita di ieri sera,
ieri sera, come dicevi appunto, stiamo registrando all'indomani di quella meraviglia di Real Madrid Manchester City 3-3, partita bellissima, me la rivedrei in loop 10 volte, però effettivamente certi contropiedi che ha concesso il Manchester City, che quest'anno sta concedendo anche un po' troppo, uno dice ma forse non era il caso di stare un po' più bassi, però la risposta è no, noi stiamo vincendo tutto con questo gioco, andiamo avanti con questo gioco e faremo un gol in più.
Sì, ma anche perché poi io mi ricordo il primo Guardiola inglese, la squadra difensivamente commetteva molti più errori di piazzamento, comunque concedeva molto di più. Ieri fa specie, anche perché comunque gli avversari hanno la qualità tecnica per trovare il modo di punire l'errore che fai. C'è un gol che il City prende sostanzialmente su un rilancio che sulla fascia sinistra porta l'attaccante del Real Madrid ad andare uno contro uno. Quello, insomma, devi anche poi trovare il difensore o comunque il giocatore che lanci con la qualità tale da poter lanciare il compagno nella maniera perfetta, coi tempi perfetti. Insomma, non tutte le squadre, per tradurre in italiano questo concetto che sto confusamente dicendo, ma non tutte le squadre, diciamo, hanno gli uomini con un tasso tecnico tale per poter far pagare al City gli errori che fa. In una partita come ieri sera, secondo me, ci sono stati anche parecchie, come dire, concessioni da parte delle difese avversarie. Anche il gol di Foden, che è molto bello, molto molto bello, e qui il discorso si rovescia sulla difesa del Madrid. Insomma, viene permesso al City una serie di passaggi brevi, ravvicinati al limite dell'area per smarcare poi il gran sinistro di Foden, che, se andiamo a vedere, non è un perfetto esempio di interpretazione difensiva. Quindi non lo so, io non sono uno che si diverte per chiudere per forza la goleada. Anche a me una partita finita 1-0 può emozionare di più di un 4-3, non ho mai associato il calcio e la bellezza del calcio a quanti gol vengono segnati. Ci si augura sempre di non vedere degli 0-0 dominati dalla paura, ma a volte si sono visti anche dei bellissimi 1-0, e quindi insomma anch'io guardo con un po' di sospetto a queste gragnuole di gol in Inghilterra.
E adesso prepariamoci al solito clinic tattico di Pierluigi Giganti. Vai Pierluigi.
Ma allora, intanto qualche dato, no? Per partire, per capire bene di che cosa stiamo parlando, perché abbiamo parlato un po' di rimonte, un po' di numero di gol. Intanto partiamo dai 4-3, che è un punteggio abbastanza strano, e quest'anno ce ne sono già stati 6, e da quando esiste la Premier League soltanto in altri 2 anni era successo che tante partite erano terminate con questo punteggio insolito. Poi i gol segnati dopo l'85esimo minuto. Quest'anno, pensate, 150 gol, quando il massimo in Premier sino a questa stagione era stato nel 2009-2010 con 133 centri. Quindi a 7 partite alla fine, a 7 giornate dalla fine, siamo già a più 17. Una cosa incredibile. E poi, parlavano anche negli interventi precedenti, il numero di gol, il numero medio di gol a partita è schizzato a 3,25, e siamo molto molto più in alto rispetto alla media classica di una Premier League, che è tra i 2,5 e i 3 gol a partita. Vediamo un po' quali possono essere i motivi a supporto di questo numero maggiore di gol. Alcuni sono tattici, come dicevi tu, ma alcuni sono molto più banali, perché i recuperi che si stanno giocando, a volte si giocano più di 10 minuti per tempo. I 2 gol del Chelsea contro il United, diceva anche Davide, sono arrivati al 99esimo e al 100esimo minuto. Chiaramente già 3 anni fa, ma neanche 2 anni fa, non sarebbe mai successo una cosa del genere. E poi ci sono delle formazioni la cui fase difensiva è molto fragile. Penso al Palace, penso al Brentford, ma penso anche ai United West Ham, che entrambe prediligono il contropiede, ma che non hanno le idee chiarissime su come evitare le reti degli avversari. E poi ci sono quelle squadre che schierano delle linee difensive che sono follemente alte. Penso al Tottenham. In alcune partite il Tottenham ha giocato con la linea di difesa a centrocampo, ma penso anche a Newcastle, probabilmente anche a causa degli infortuni, abbiamo visto spesso Howe giocare con la sua linea di difesa in posti francamente impensabili. E quindi lo si diceva anche nell'intervento, in uno degli interventi precedenti, chiaramente come parziale conseguenza di ciò, e anche grazie alla qualità di attaccanti e centrocampisti offensivi, il numero di tiri aumenta ed aumenta la precisione delle conclusioni. Diminuisce la distanza media da cui si tira, anche se, rifacendosi ancora al Real Madrid City di ieri sera, non si direbbe, perché abbiamo visto quasi tutti i gol, a parte quello di Valverde, tutti da fuori area. Però diciamo quella era un po' un'eccezione, è stata una partita eccezionale e con tante eccezioni. E quindi ci sono effettivamente molte sfide che sono anche più appassionanti, perché è vero che a volte lo 0-0 te lo gusti, lo studi, analizzi le cose tattiche, però alla fine forse ti ricordi di più il 4-3, in cui hai visto dei gol anche belli e arrivati in momenti in cui la partita è girata con più ribaltamenti di fronte, tant'è che i punti guadagnati venendo da dietro, quindi in rimonta, quest'anno sono in media 0,8. E pensate che dal 92-93 in sole due stagioni si era superato il tetto dello 0,6. Quindi anche qua le rimonte sono ormai all'ordine del giorno. Ultima considerazione, sul numero di segnature sempre più importanti, credo che possa essere legato anche al maggior numero di rigori fischiati, ad esempio per falli di mano, che sappiamo vengono penalizzati molto di più di quanto non succedeva un tempo. E poi c'è anche un calendario sempre più compresso che offre meno tempo ai tecnici per registrare le fasi difensive delle proprie squadre, quindi quei problemi in fasi difensive di alcune delle squadre che citavo prima, secondo me sono anche figli dei poco tempo che si può passare sul campo d'allenamento per registrare i meccanismi.
Certo, sì, mi sembrano tutte spiegazioni molto convincenti. Vabbè, comunque Stefano, facciamo lo sforzo e gustiamoci 4-3 senza fare troppo gli schifiltosi.
No, infatti nella vita tutto sommato c'è di peggio, e poi insomma tra i vari motivi c'è anche lo Sheffield United, probabilmente del fatto che si segna così tanto.
Esatto.
Perché comunque trovare squadre così generose in fase difensiva poi aiuta gli altri.
Aiuta molto, esatto.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana. Il top è più che altro un omaggio a un grande protagonista del calcio inglese degli anni 90 che ci ha lasciato. Parliamo di Joe Kinnear, ex difensore di discreto livello, poi divenne, nato a Dublino ma cresciuto in Inghilterra, divenne famoso come allenatore del mitico Wimbledon dei primi anni 90, ha ereditato la Crazy Gang che vinse la FA Cup e portò quel Wimbledon, che era una squadra che, usando la terminologia di allora, si sarebbe definita operaia, la portò a posizioni in classifica come il settimo posto, che è stato il più alto traguardo mai raggiunto in campionato, veramente posizioni di classifica impensabili per una squadra come quel Wimbledon. Poi ha allenato, tra le altre cose, il Luton Town, il Nottingham Forest e infine il Newcastle, e la permanenza al Newcastle è stata breve. Seguì nella stagione 2008-2009, subentrò a Kevin Keegan che si era dimesso, pronti via, prima conferenza stampa, una parolaccia, quella che inizia con la F, che molti di voi sicuramente conoscete, una parolaccia, ogni due o tre parole, insulti a praticamente tutti i giornalisti che gli chiedevano conto del fatto che era appena diventato l'allenatore del Newcastle e aveva subito concesso un giorno di riposo alla squadra. Lui si imbuffa lì per queste domande. Trovate il resoconto testuale su Google di questo scambio di epiteti tra i cronisti e Jockey Near, molto molto divertente. E non fu un grandissimo, uno stratega, un rivoluzionario, uno che cambiò il calcio, ma fu uno di quei personaggi tipici di quell'epoca del calcio inglese, molto focosi, molto ruspanti, sinceri, dediti al loro mestiere con grande generosità, con grande spirito di sacrificio, che insomma hanno lasciato un segno nel ricordo di tanti di noi che abbiamo iniziato a guardare il calcio inglese in quegli anni o prima. Quindi omaggio dovuto a Jockey Near, che ci ha lasciato all'età di 77 anni. Il flop della settimana.
Questa settimana sono andato con Muric, il portiere del Burnley, perché secondo me i Clarets avevano una delle loro ultime chance per provare, non dico a evitare, ma almeno a ritardare la retrocessione. Però dovevano vincere a Goodison Park. Invece il portiere ha regalato sostanzialmente la vittoria all'Everton, rinviando un pallone che era abbastanza innocuo contro Calvert-Lewin, per poi vederlo finire nella propria rete con il rimbalzo un po' strano che questa palla ha avuto. Però mi è sembrato un errore marchiano e ancora più grave per il momento in cui è venuto. Ora la squadra di Company è a 6 punti dalla salvezza, quando mancano sostanzialmente 6 giornate al termine. Mi sembra che il suo destino sembra segnato, anche se ovviamente bisogna capire bene che cosa succederà con le penalizzazioni, visto che qui ogni settimana arrivano 2 punti a destra e a sinistra. Se alcuni dei punti che sono stati persi verranno ridati sia all'Everton sia al Forest, perché ci sono ancora degli appelli in corso. Però insomma mi sembra che il Burnley si sia un po' scavato la fossa con questa topica di Muric.
Oh, and that's brilliant too, and Foden finishes it off, and City have daylight, 3-1, Foden, I wondered if he'd been fouled, referee didn't think he had, it's Foden once more, hat-trick Phil Foden, second one at the Etihad, second one this season, City have the points.
Tanti gol in Premier League, tanto equilibrio, ma chi decide veramente i match? In questo rush finale pieno di equilibrio sia per la lotta per il titolo che per la lotta per i posti Champions, andiamo a vedere chi sono i giocatori match winner, i giocatori decisivi per ognuna delle squadre della parte alta della classifica della Premier League. Comincia tu, Stefano.
Allora sì, anzitutto già andrebbe, come dire, bisognerebbe capirsi bene sul termine decisivo, perché se per decisivo intendiamo il giocatore a cui ci si aggrappa nei momenti difficili, ovviamente è un concetto. Se invece, come almeno ho fatto io nel provare a delineare quelli delle squadre di vertice di Premier League, intendiamo il giocatore che fa la differenza a seconda del proprio rendimento, quello un po' barometro come si diceva una volta, ovviamente la sfumatura, l'accezione è leggermente diversa. Io ho guardato più questo tipo di giocatori, e allora per esempio per il Liverpool, che è la prima squadra che ho considerato, proprio in questa chiave ho preso Alexander Arnold, che non è certamente il giocatore dei Reds più continuo, non è probabilmente quello a cui i compagni guardano quando la partita si mette male, però secondo me è il giocatore che quando sta bene, quando è in condizione, insomma quando è in fiducia soprattutto, può portare i Reds a diventare una delle prime due o tre squadre al mondo sempre e comunque, cioè quello che gli fa fare il salto quando sta bene, appunto, e quando è in quello stato di grazia che tante volte in carriera ha avuto, al di là del fatto che possa giocare terzino, che possa giocare interno al centrocampo, insomma che abbia avuto un'evoluzione tattica particolare. Poi non so, Paolo, se vuoi vado avanti con gli altri giocatori delle
sì, dai, citane che... altri due, poi passo a Pierluigi, poi torno da te, poi di nuovo a Pierluigi. Facciamo come un match di padel, vai.
Va bene, va bene. Allora, questo sport che a volte è pratico.
Esatto.
Possiamo andare a un giocatore che, come dire, vi assicuro, avevo scelto già prima della partita famosa di ieri sera di Champions League per il Manchester City, che è Foden. E insomma è chiaro che per il City ci sono gli Haaland, ci sono i De Bruyne, però secondo me il giocatore che veramente gli fa cambiare tutto quando è più che nella giornata di grazia, nel mese di grazia o nel periodo di grazia, è Foden. E poi allora prendo l'Arsenal con, come terza squadra per questo momento, e qui ho preso Odegaard perché secondo me è quello la cui crescita ha inciso maggiormente nel prima portare e poi consolidare i Gunners nell'elite del campionato e nell'essere stabilmente una contender per il titolo.
Pierluigi, Alexander Arnold, Foden, Odegaard, e tu?
Allora, per il Liverpool io vado forse un po' controcorrente e voto McAllister, perché secondo me è l'uomo che dà il ritmo alle manovre offensive, orchestra ogni attacco, ma è anche uno dei più attivi a lanciare, a coordinare il gegenpressing. Per l'Arsenal, fino a ieri sera ti avrei detto Gabriel Magalhães, dopo quello che ha combinato assieme ai suoi compagni di difesa contro il Bayern München, ho cambiato idea, vado sul sicuro e quindi cito Bukayo Saka, che francamente insomma, ha segnato in stagione, quindi tutto compreso, 18 gol e ha regalato 13 assist. Mi sembra che la dica molto molto lunga su quanto questo giocatore, che ha solo 22 anni, sia veramente fondamentale per i Gunners. Poi lo perdoniamo per... Il
per
tuffo,
qualche tuffo,
esatto,
esatto, sono d'accordo con te.
Ieri sera
lo perdoniamo, però non bellissimo.
No. E poi sul City vado sul sicuro, cioè cos'altro meglio che Kevin De Bruyne? Reti, assist, accelerate. Secondo me, se ieri fosse stato presente, ci avrebbe regalato qualcosa di meraviglioso, io sono certo di ciò. Io credo che se il City non si confermerà campione sarà anche perché De Bruyne non è stato sano, anzi è mancato per gran parte della stagione. Io credo che se lui fosse stato sano per l'intera stagione, il City sarebbe partito in questa volata finale probabilmente a più 3, a più 4 rispetto al Arsenal e al Liverpool. E poi ce l'ha fatto vedere a Selhurst Park, sì, il sabato, di che cosa è capace.
Sì, sì. Sono d'accordissimo e faccio notare che né Pierluigi né Stefano avete indicato Haaland, il grande bomber del Manchester City, e qui vi rimando alla discussione su di lui che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Stefano, la pallina torna a te.
Ma lui gioca in League 2, no?
Ah, giusto, è vero. Chiariamo per chi non ha ascoltato l'altra puntata, Roy Keane l'aveva definito un giocatore da League 2. Vai Stefano, la pallina torna a te.
Allora, torna a me, e visto che Pierluigi è andato sul sicuro sul City, io vado sul sicuro col Tottenham e dico Son, che insomma per anni con Harry Kane ha formato una coppia clamorosamente produttiva sia dal punto di vista realizzativo che da quello degli assist. Devo dire che quest'anno secondo me ha preso ancora di più i gradi il coreano, perché in assenza del Tottenham Kane è riuscito, se non proprio a caricarsi completamente la squadra sulle spalle, diciamo a diventare comunque, a restare il giocatore icona e quello sì, il giocatore a cui si aggrappano gli Spurs quando le cose vanno bene o anche meno bene, quindi su di lui ho pochi dubbi. Mi mancano il Manchester United e l'Aston Villa tra le squadre di vertice. Allora, per l'Aston Villa a me personalmente colpisce sempre il rendimento di Douglas Lewis, che è una sicurezza più che un giocatore. Ecco, se per Alexander Arnold valeva il discorso del quando in giornata, quando nel periodo, qui invece parliamo di rendimenti più o meno sempre di livello top, e quindi magari non è lui quello che fa i gol per i Villans, ma la sua presenza o meno in campo secondo me fa sempre molta differenza per la squadra di Emery. E poi invece qui magari vi faccio discutere un po' di più, perché per lo United prendo Marcus Rashford, e qui non certamente per la continuità di rendimento, perché insomma stiamo parlando di un giocatore che ha avuto delle oscillazioni clamorose da stagioni vicine ai 30 gol a stagioni in cui ha fatto fatica a farne 10. Ultimamente sta mettendo in mostra uno strano atteggiamento indolente che insomma non è assolutamente spiegabile con la posizione anonima di classifica dello United, perché i giocatori che diventano come dire simboli di un club li vedi soprattutto in queste annatacce grigie. Non ho mai visto Gerrard tirare indietro la gamba negli anni in cui il Liverpool inseguiva lo United a 15-20 punti di distanza.
Mai.
E poi arriva il momento in cui si passa all'incasso da bandiera del club quando la squadra vince. Qui Rashford invece sta un po' deludendo, però in una squadra che in questo momento è abbastanza povera offensivamente come lo United, se gira Rashford ed è in vena, cambia tutto, diventa dal giorno alla notte secondo me.
Pierluigi.
Allora, sul Tottenham io sarei andato su Son, però visto che ne ha già parlato anche Stefano, cambio. Ovviamente sul coreano direi esattamente le stesse cose ha menzionato Stefano, cambio e vado su Maddison perché mi chiedo, ci sarà un motivo per cui quando all'inizio dell'anno lui era sano e giocava, il Tottenham ha avuto quel periodo di grazia e poi si è fermato e si è bloccato proprio quando Maddison ha iniziato il suo stop abbastanza importante per l'infortunio, e sembra essersi ripreso proprio in questo periodo in cui dare la luce, dare la scossa in mezzo al campo è proprio il nazionale inglese, per cui vado sull'ex giocatore del Leicester. Per quel che riguarda l'Aston Villa, mi fa molto piacere che Stefano abbia parlato del ex Vasco Douglas Lewis, e io vado sul suo collega di centrocampo che è McGinn. Io penso che McGinn e Douglas Lewis siano una delle coppie più belle, meglio assortite dei centrocampi che attualmente possiamo vedere in Premier. Devo dire che McGinn in realtà finora ha tradito una sola volta, quando per l'eccesso di foga si è fatto buttare fuori nel match contro il Tottenham. Questo è stato grave ed è una pecca importante sulla stagione, però al di là di questo secondo me è stato praticamente eccellente, è stata l'anima del centrocampo. Sa giocare in mezzo sulle fasce, si inserisce, torna ad aiutare la difesa, insomma, come non so se lo diceva anche Frossi, ma è il classico elemento di cui ogni allenatore non vorrebbe mai privarsi.
Non so, parleremo con la seduta spiritica, glielo chiederemo.
Va bene. E poi Manchester United, devo dire che qua sono stato li ho rivisti 20 volte tutti e non me ne veniva nessuno. Inizialmente volevo andare su McTominay, ma non mi convinceva. Alla fine sono andato su Mainoo, perché insomma il ragazzo a 18 anni si è inserito in una squadra allo sbando con una facilità incredibile. Ha grande tecnica, gioca la palla con pulizia, sguscia via in aree affollate, bravo anche senza palla. Secondo me è il giocatore dello United più complementare a Casemiro e a Bruno Fernandes, cioè il loro centrocampo a tre secondo me abbina e mette insieme le qualità migliori. Io penso che se i Red Devils riusciranno ad accedere in Europa, una buona fetta del merito sarà anche sua, e penso che debba essere uno dei punti fermi del nuovo, non solo della volata finale per arrivare in Europa League, ma anche uno dei punti fermi del nuovo United targato Radcliffe.
L'agenda della settimana.
E allora, arrivando ovviamente la primavera inoltrata, arrivano anche i match sempre più decisivi, sia per il campionato che per l'Europa. Partiamo da sabato, in cui secondo me la partita più affascinante è quella delle 13.30 italiane tra il Newcastle e il Tottenham a St. James's Park, soprattutto per gli Spurs che stanno piano piano garantendosi o comunque avvicinando un posto nella prossima Champions League. Però è chiaro che arrivati a questo punto della stagione non possiamo non tenere d'occhio cosa stanno facendo le prime tre della classe, che stanno in questa volata a tre a contendersi la Premier League. Quindi sempre sabato alle 16 il City ospita in casa il Luton Town, e poi invece per andare a vedere cosa fanno le rivali bisogna aspettare il giorno successivo, la domenica, dove le danze le apre il Liverpool, che ospita ad Anfield il Crystal Palace alle 15, e poi c'è la partita proprio, diciamo, del weekend, che è quella tra Arsenal e Aston Villa, e dove l'Arsenal rischia un po', perché insomma da qui alla fine poi cominceremo a concentrarsi su questa volatona, però in calendario l'impegno con i Villans sicuramente uno dei più preoccupanti, se vogliamo, per i Gunners, e chissà che poi Emery, da buon ex, possa fare qualche scherzetto. Torno un passo indietro al sabato, perché c'è un match molto interessante anche in Championship, secondo me, che è quello tra Ipswich Town e Middlesbrough alle 16. È una partita, diciamo, molto importante in chiave promozione diretta, visto che, come sicuramente sapete, l'Ipswich se la sta giocando a cortissima distanza con Leicester e Leeds per due dei tre per, diciamo, i due posti su, per tre squadre che portano alla promozione diretta in Premier League. Poi ovviamente non sto quasi neanche a ricordarvi che la settimana prossima sarà quella comunque dei ritorni delle coppe europee, quindi sarà di nuovo tempo per l'Arsenal e per il Manchester City sfidare mercoledì il Bayern e il Real Madrid, partendo da una situazione di sostanziale pareggio per la qualificazione alle semifinali, e poi il giovedì le gare di ritorno del Liverpool che va a Bergamo contro l'Atalanta, del West Ham che ospiterà il Bayer Leverkusen invece in serata, e del Aston Villa che gioca contro il Lille, anche qui per accedere i Villans alle semifinali di Conference League, mentre invece per West Ham e Liverpool si tratta di Europa League.
Bene, un bel programmino davvero, e ce lo gusteremo tutto. Intanto vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E all'Udinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao ciao.